Intanto siamo al momento dello sci e ridiamo il buongiorno e il ben ritrovato a Luciano Zani. Luciano, buongiorno, eccoci qui.
Buongiorno Barbara e un cordiale buongiorno ai radioascoltatori.
Oggi abbiamo veramente piatto ricco, possiamo dire così?
Sì, assolutamente, molto 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 ben addobbato.
Esatto, e quindi partiamo subito, il countdown al cancelletto di partenza è open, quindi io direi di aprire, cosa dici Luciano, con Sant'Anton. Nel weekend abbiamo le ragazze a Sant'Anton e i ragazzi ad Adelboden, ma io partirei proprio dalle donne e anche dalle belle soddisfazioni che sono arrivate in queste due gare di scesa e Super G.
Certamente, certamente, in una località storica che ha fatto la storia dello sci, su una pista che ha un nome molto importante, Karl Schranz, una pista di vecchia concezione, quindi molto tortuosa, dove si sono viste delle belle cose, e inizierei dalla gara di sabato, la gara di discesa.
Esatto.
E qui abbiamo subito i colori azzurri sul gradino più alto del podio, Sofia Goggia che torna a vincere, l'ha fatto a modo suo, la seconda l'austriaca Tippler è a 96 centesimi e l'americana Bretzi Johnson a 1.04 sta a dimostrare che ha fatto un po' una gara a sé. La nona vittoria è la sesta in discesa e una dedica speciale perché era il compleanno del papà Ezio. Esatto. In quella giornata. Però abbiamo ancora azzurro al quinto posto una giovane 23enne Laura Pirovano, grande prestazione, miglior risultato in carriera, ma ha dimostrato veramente di avere un bagaglio tecnico e anche mentalmente di essere in grado di poter fare molto molto bene. Ancora ottavo posto a pari merito con Lara Gut, Elena Curtoni, che ha lasciato diverse sbavature nella parte finale, forse a mio avviso ha compromesso anche un possibile podio. Tredicesima Marta Bassino, una gara senza rischi, ha preso un po' le misure, ulteriore confidenza in prospettiva della gara del giorno successivo. Quindicesima Federica Brignone, che nella metà nella zona mediana della pista così non ha trovato le traiettorie ideali per essere più competitiva. Ancora più dietro Marsaglia 19esima e De Lago 23esima, ma ancora un nome nuovo o forse tra le giovani, Roberta Melesi, è uscita poco dal traguardo quando stava viaggiando con un tempo intorno al decimo undicesimo intermedio, quindi anche questo va sottolineato. E che dire, condizioni meteo buone, fondo duro, compatto e aggressivo, una brutta caduta per Julien Sutter, la sì. Svizzera, caduta in zona arrivo, problemi, il ginocchio sinistro KO, purtroppo. Ai. Le facciamo tanti tanti auguri.
Eh sì, poi vedremo, è stato un weekend un po' così, un caporetto diciamo per parecchi atleti, soprattutto tra gli uomini, ma magari quello lo vediamo nella seconda parte del nostro giornale. Una parola in più sulla discesa di Sofia, Luciano?
Beh, sulla discesa di Sofia che così ha fatto vedere cose importanti, come usa dire lei, con l'acceleratore sempre in fondo, però diversi momenti durante la sua discesa un po' di passività e di instabilità, non in sicurezza totale, e quindi noi la vorremmo vedere così, ma più sempre sicura di sé sugli sci. Qualche momento l'abbiamo vista un po' così, ma rientra nel suo modo.
Esatto.
di fare le gare, quindi noi la prendiamo tutta per buona così e incrociamo le dita in questi momenti un po' particolari.
Infatti, abbiamo qualcosa da aggiungere per quanto riguarda la discesa, oppure possiamo andare al giorno dopo?
Ma no, io direi che i nomi ci sono, ancora aggiungere il dodicesimo posto di Petra Vlova continuando a crescere anche nelle gare veloci, un quarto posto, una conferma ancora della fortissima snowboardista Esther Ledecka, che continua ad essere tra le competitive anche in queste discipline.
Infatti, incredibile, la ricordiamo ancora una volta, vincitrice anche a Cortina, ha questa versatilità, vero Luciano, di specialità, credo l'unica.
Un grande bagaglio atletico e tecnico, ma io dico soprattutto la parte mentale che la pone tra le grandi, perché vedremo poi anche in Super Gigante ha fatto vedere cose importanti e quindi è da tenere sempre nelle due discipline veloci tra le protagoniste.
Infatti, e poi c'è stato il giorno dopo il Super G, anche qui insomma belle notizie per i nostri colori.
Eh beh sì, la conferma, vediamo, ma andiamo per ordine.
Certo.
Vince la gara la Svizzera Lara Gut, che torna al successo e fa la sua 27esima vittoria. Così nella parte finale ha rischiato tanto, ma è stata brava, con coraggio e determinazione è uscita dalle traiettorie ideali a sfruttare lo spazio che gli rimaneva tra le varie porte, ma cercare di mantenere la velocità, e alla fine l'ha spuntata sulla nostra Marta Bassino per 16 centesimi. Grande gara di Marta Bassino, a mio avviso, nella parte finale dove c'era da girare qualche sbavatura, ma ricordiamo, un super gigante molto selettivo su un terreno molto vario, su un fondo molto molto duro e con punte di velocità importante, quindi grande prova ancora e una conferma di Marta Bassino anche nelle gare veloci. Terza la Svizzera Sutter a 20 centesimi. Quinta Brignone, che nella parte centrale è andata un po' in difficoltà, però rispetto alla gara di sabato più fluida, più continua. Per i colori azzurri, quattordicesima Elena Curtoni, una discreta gara con una partenza un pochino sottotono. Ventisettesima Roberta Melesi. Per andare a vedere altri nomi e altre situazioni, allora Petra Vlova, due grosse sbavature e finisce diciannovesima.
Sì.
Laura Pirovano, che aspettavamo in modo particolare, subito fuori nella parte alta del percorso, un vero rammarico. Ricordiamo anche comunque che 14 sono le atlete che non hanno finito, perché c'era così tanti passaggi dove non si vedeva la porta successiva, quanto era distante e quanto era, poteva essere angolata. Da ricordare anche l'uscita di Sofia Goggia, subito dopo la partenza si è insaccata in un avvallamento e quindi ha perso il controllo degli sci. In casa Italia la caduta di Francesca Marsaglia in zona traguardo, inforcata dell'ultima porta e poi è andata così a sbattere nei materassi, si parla di contusione della tibia sinistra e dell'anca destra. Ancora una gara in condizioni fantastiche per il meteo, al fondo, come dicevamo, per la gara discesa, molto duro e impegnativo, ma con un ottimo grip.
Infatti, quindi una gara che insomma in un certo senso per quanto riguarda Sofia ha un po' confermato quello che avevi detto un attimo fa parlando della discesa, insomma un po' forse un po' di stabilità in più, anche come dire un adeguamento mentale alle gare, non lo so, forse questo spingere sempre molto a volte.
Beh, sì, indubbiamente il Super G di ieri era una gara tecnicamente sì, molto selettiva. Con un terreno molto vario, quindi da ricordare tantissimo, ripeto, tante diciamo porte del tracciato non le vedevi nella tua discesa, quindi la mente doveva essere molto molto ben preparata e con le idee chiare per sapere dove andare. E dove andare, ma ricordiamolo, dobbiamo prendere così, io incrocio solo le dita e così con l'auspicio che questi momenti così di un po' che in balia o della pista o degli sci siano sempre ridotti al minimo.
Minimo, infatti. Benissimo Luciano, quindi direi potremmo vedere le classifiche prima di passare ad Adelboden, trasferirci diciamo di località?
Sì, aggiorniamo le classifiche nel settore femminile e partiamo dalla classifica generale. Conduce sempre più autorevolmente, direi, la slovacca Petra Vlova con 649 davanti alla svizzera Gisin 530. Terza c'è Marta Bassino e questa è un'ottima notizia. Quarta Sofia Goggia a 402 punti. Settima è Federica Brignone con 384. La classifica invece di specialità, e quindi parlo di discesa, è condotta da Sofia Goggia 280 punti davanti a Sutter 220 e alla Johnson americana 180, mentre il Super G è passato a condurlo Lara Gut con 145 davanti ad Esther Ledecka 140, a pari merito con Corinne Sutter. quarta è Marta Bassino, 130, e quinta Brignone, quindi una classifica ancora tutta a divenire.
Eh sì, è sempre interessante, no? Quando la classifica non è proprio definita del tutto.
Eh sì.
Allora, ci spostiamo ad Adelboden. Io direi, Luciano,
sì,
cosa
forse
dici?
Dobbiamo solo ricordare le prossime tappe,
certo,
che ci chiudiamo,
certo,
l'argomento
sì,
femminile.
Sì, sì.
Domani sera, sempre in Austria, a Flakau per la precisione, nella terra di Hermann Mayer, c'è lo slalom in notturna, alle 18 la prima manche e alle 20:45 la seconda. Successivamente le ragazze saranno in Slovenia, non a Maribor per mancanza di neve, ma a Kranjska Gora per due slalom giganti. E in questi giorni saranno ospiti da te, perché dalle notizie che ho sono a sciare e a fare un po' di allenamento sulle piste dei prossimi mondiali.
Infatti, eh sì, qui veramente ormai è scattato anche il countdown per quanto riguarda l'avvicinamento a questa gara.
Mancano 4 settimane,
ormai
con tante gare, quindi non c'è più spazio per parole, bisogna solo agire.
Bravissimo, peccato, c'è un po' di rammarico, come puoi immaginare, tra gli organizzatori per il fatto che saranno a porte chiuse, però si quantificano 500 milioni di visualizzazioni televisive nei collegamenti, e quindi insomma comunque a Cortina si sta lavorando con molto entusiasmo, molto freneticamente, mi dicono, anche sulle piste, quindi insomma attendiamo questo grande evento in vista poi di quello che sarà veramente il botto, no, del 2026, per il quale insomma abbiamo avuto rassicurazioni anche per importanti infrastrutture in queste ore.
Intanto concentriamoci sulla data 7 febbraio,
bravo,
mondiali di Cortina,
infatti,
2021.
Infatti. Allora Adelboden, senti Luciano, io direi possiamo partire con un in bocca al lupo, un augurio di cuore agli infortunati, diciamo anche tra i ragazzi di questo weekend, tra prove e insomma abbiamo visto anche delle situazioni un po' inquietanti, poi abbiamo scoperto che per fortuna i danni, mi riferisco a Tommy Ford, sono minori di quello che ci si aspettava. Cosa dici? Partiamo dai due protagonisti di queste cadute.
Partiamo proprio da questa brutta caduta subito all'inizio del gigante ad Adelboden, la brutta caduta di Tommy Ford, proprio in zona arrivo, ha cercato di rimanere nel tracciato, è passato tra i due teli, ha perso il controllo, c'è stato un fortissimo impatto del suo volto sulla neve, quindi perdita di conoscenza, ma le notizie che abbiamo sono abbastanza rincuoranti. Ma ricordiamo che nello stesso, così sempre ad Adelboden, altri due giovani, io direi campioni del futuro tra virgolette, sì, i due norvegesi Bratten e McGrath, anche loro, uno lascia il crociato del ginocchio, per l'altro danni un pochino inferiori, ma sempre 6 settimane di stop. E a questo permettimi di aggiungere anche un in bocca al lupo all'atleta svizzero Caviezel, Mauro Caviezel, che giovedì scorso, durante un allenamento a Garmisch-Partenkirchen con la sua nazionale, si è lesionato il legamento collaterale, che al momento sembra non necessiti di intervento, ma potrebbe essere compromessa la stagione. Ricordiamo che questo atleta già a luglio scorso si era rotto il tendine d'Achille, ma era tornato vincendo a Val d'Isère, quindi un atleta che ha già subito dei traumi. Gli auguriamo un pronto recupero.
Sì, ci mancherà anche nelle gare, ma insomma purtroppo fa parte del rischio, come dire, il rischio fa parte del gioco nello sport, però dispiace, quindi in bocca al lupo. Allora, anche qui piatto ricco per i ragazzi, a partire dal gigante, i due primi giganti e poi lo slalom di ieri, andiamo per ordine.
Sì, iniziamo dal gigante di venerdì, un assoluto protagonista, perché il francese Pinturo segna il miglior tempo in entrambe le manche, quindi quando si fa così evidentemente c'è stata una gara per conto suo, perché il secondo, il croato Zubčić, è a più di un secondo. Lui segna la 32esima vittoria, una grande, grande prestazione. Terzo lo svizzero Marco Odermatt. Però io segnalo subito anche il quarto posto di Kilde, uno dei protagonisti, vincitore della Coppa Generale nella scorsa stagione, ma sta dimostrando quest'anno, su piste difficili, dure, impegnative come quella di Adelboden, di saper fare molto bene anche in gigante, quindi un quarto posto molto importante. In casa Italia, così, un pochino stiamo rincorrendo. 14esimo alla fine, Luca De Aleprandini, che rimane indubbiamente il nostro atleta al momento di più alto valore, recupera 7 posizioni nella seconda manche. 22esimo Giovanni Borsotti, però siamo già oltre i 4 secondi. Un rammarico per Tonetti, che sì, viene squalificato per salto dell'ultima porta, ma nei 10 ci stava sicuramente. Ricordiamo, dopo la prima era 12esimo. L'infortunio di Forti in questa gara l'abbiamo ricordato, un meteo fantastico, un fondo perfetto, un bravo agli organizzatori, perché riescono sempre a creare veramente un fondo duro, compatto, però con un ottimo grip. Che dirti, questa è un po' la notizia. Non sono partiti nel primo gigante per l'Italia Roberto Nani e lo sloveno Kranjec per mal di schiena.
Questa è una patologia che ogni tanto riguarda gli sportivi, soprattutto gli sciatori, vero Luciano?
Sì, molte volte, sì. Ma sai, qui bisogna, è importante nella fase di crescita dei giovani sciatori, devono anche, oltre a pensare a potenziare la parte bassa del corpo, esatto, quindi mi riferisco alle gambe, bisogna costruire un fisico molto compatto ed omogeneo, e quindi anche la muscolatura della parte superiore del corpo deve essere tenuta ben presente, perché purtroppo se i dorsali e gli addominali non sono a posto, la colonna dorsale tende sempre a subire dei traumi.
Infatti. Il giorno dopo altra gara, altri risultati.
Altra gara, altri risultati, ma al primo posto troviamo sempre lo stesso signore, esatto, il francese Pinturo, che in gigante segna la 17esima vittoria davanti a Zupcic, ancora conferma, ancora, per il, esatto, croato, e anche qui 1 e 26 di ritardo. Al terzo posto uno svizzero, Meilhard, che segna il miglior tempo nella prima manche, poi perde 30 centesimi, comunque una buona prestazione. Sesto Luca De Aleprandini, e questa è una gara che va menzionata perché le qualità tecniche di questo nostro atleta sono queste, quindi da inserirsi nei primi 5, deve riuscire a mettere insieme però due manche, e anche per dirti, con questo sesto posto però è recupera 4 posizioni con un'ottima seconda manche. Comunque indubbiamente Luca De Aleprandini può inserirsi tra i 5 in gigante,
senza dubbio.
Per trovare altri italiani dobbiamo andare più indietro, una buona gara per Giovanni Borsotti, che è 14esimo, e 16esimo Riccardo Tonetti, non riesce a ripetere la prova del giorno precedente.
Infatti tutti atleti che non vediamo l'ora di vedere a Cortina, come hai anticipato, non solo gli italiani naturalmente. Io continuo a sottolineare un pochino questo, ormai ho preso Pinturo come portabandiera, cosa devo dire di questo dibattito, che vedo che è sempre animato tra nuove e vecchie generazioni, tra modi di sciare, tra tecniche che si stanno anche un pochino, come dire, modificando, vero Luciano? Ogni tanto si vede qualcosa di diverso. Adesso non posso entrare nel tecnico, non sono in grado, però così sento dire, ecco.
Mi adeguo. Le tecniche, la tecnica si evolve in base anche all'evoluzione
del materiale,
delle caratteristiche dei materiali, quindi sono questi in primis che ti permettono di fare una curva in un certo modo invece che in un altro, quindi sicuramente questo è in evoluzione, e gli atleti naturalmente i più bravi riescono anche a sfruttare al massimo quello che le fabbriche, le dita degli sci gli mettono sotto i piedi, e abbino sci e scarponi naturalmente,
certo,
e gli attacchi.
Allora io direi, Luciano, se sei d'accordo, andiamo anche alla terza gara. Oggi insomma abbiamo tanta carne al fuoco, però diciamo che quella di ieri è stata una gara su cui c'è da raccontare qualcosa, no? Lo slalom, che io continuo ad amare tantissimo come disciplina.
Sì, sicuramente è stata un'altra bellissima gara, sempre in condizioni meteo perfette, e qui inizierei da fare qualche considerazione sulla tracciatura. Mentre la prima era una tracciatura tra virgolette normale e così molto bella da vedere, la seconda, tracciata dall'allenatore svedese, non mi è piaciuta, perché ha cercato di fare qualcosa, non lo so cosa, di dare tanta aritmicità e creare degli angoli un po' esagerati, in certe situazioni si sono visti gli atleti quasi a non avere quella velocità necessaria per poter sfruttare lo sci. Quindi quando viene a mancare la spettacolarità, una manche di slalom lascia un po' il tempo che trova.
Infatti.
Ma questa era una mia considerazione. Ed andiamo a vedere la classifica. Vince l'austriaco Schwarz, a conferma di un ottimo momento di forma, davanti a Strasser, il tedesco che aveva vinto a Zagabria, quindi una conferma a 14 centesimi, e a 15 un ritorno sul podio dopo molto tempo dell'inglese Riding, a 15 centesimi. Per l'Italia, 14esimo Manfred Mölk a 96 centesimi di ritardo.
Incredibile.
prego
Luciano.
E poi ancora 18esimo Mauberger, 24esimo Sala e 25esimo Tonetti. Sono usciti fra i tanti anche Christoffersen, che era 11esimo dopo la prima, e Giuliano Razzoli. Questa è un po' la situazione, ma se sei d'accordo, ma devo tossire ancora.
No, tranquillo, allora parlo io, che vorrei come sempre, come dire, sottolineare la figura del nostro Manfred Mölk, problemi annosi di mal di schiena, infortuni, il Covid, perché c'è stato anche quello e lo troviamo sempre lì. Veramente questo è un atleta che ha tutto il nostro affetto a 40 anni, 39 anni, insomma, Luciano, veramente io ogni volta che lo... E poi è bello da vedere, possiamo dirlo, è bella, ha una sciata...
Assolutamente, un esempio sugli sci e anche fuori dagli sci.
Esatto.
Quindi speriamo che ci siano in arrivo tanti altri Manfred Mölk per i risultati e per così la rappresentanza della sua persona.
Infatti, ecco, eravamo rimasti un pochino, poi abbiamo dato le posizioni, Mauberger 18esimo, c'è sicuramente qualcosa...
24esimo Sala, 25esimo Sala, però io vorrei fare una riflessione per quello che concerne lo slalom. Finora ne sono stati corsi 4,
sì,
con 4 vincitori diversi. Questo sta a dimostrare che la specialità rimasta orfana dal grande Hirscher, l'austriaco Marcel Hirscher, con 32 vittorie e 6 coppe di specialità, non ha trovato ancora un suo padrone. Si pensava fosse Christoffersen, perché l'ha sempre così gli ha reso la vita difficile in questi anni di tutte queste carriere di Hirscher. Ricordiamo che anche Christoffersen ha 2 secondi e 3 terzi posti nella Coppa del Mondo assoluta, quindi vuol dire regolarità, però quest'anno non riesce a trovare i giusti automatismi, non lo so, perché dal di fuori bisogna stare attenti a parlare troppo, perché si dicono anche delle castronate, dico io, quindi le considerazioni che si possono fare è che in Badia alla fine sesto, a Campiglio aveva vinto però con una strepitosa seconda manche, e a Zagabria decimo, quindi evidentemente qualche problemuccio in casa Christoffersen c'è.
Sì.
E mancano ancora 2 protagonisti delle passate stagioni, lo svizzero Juhl, che ricordiamo
però ieri mi è piaciuto molto,
nella stagione 19-20 aveva fatto 3 vittorie e 2 terzi posti, e poi naturalmente il più talentuoso, il giovane francese Clément Noël, che quest'anno non trova regolarità.
È un po' più appannato, è vero. Senti, c'è stata una soluzione, tra l'altro piccolo inciso, Luciano, hai nominato Hirscher, aveva illuso i propri fan sotto Natale, lo avevano visto allenarsi, avevo letto qualche articolo, ma insomma era stata proprio così, probabilmente un'uscita personale, ma qualcuno già aveva sperato in un improbabile ritorno.
Ha fatto delle discese, perché
esatto,
ormai non si parla di sedute di allenamento, a Reiteram, per la precisione in Austria, non lontano da Schladming, dove c'era nello stesso luogo in allenamento la squadra austriaca, e così sono subito partiti in quarta, perché in casa Austria il ritorno, se ritornasse quell'atleta con quel suo palmarès, indubbiamente potrebbe fare sognare in tanti, ma così non è stato. Al momento non si hanno ulteriori notizie.
Infatti, io volevo solo sottolineare, poi torniamo naturalmente al nostro racconto, mi è molto piaciuta questa idea da Del Boden di inquadrare le famiglie degli atleti in questo mega schermo all'arrivo. Qualcuno se n'è accorto, altri meno. Al momento non so se hai notato questa cosa.
Sì, certo che sì, è stato bellissimo, un'idea molto molto carina, sì. Evidentemente in quel luogo normalmente non c'era bisogno dei maxi schermo, esatto, per vedere le famiglie, perché c'erano sempre almeno 30.000 spettatori. Esatto. Ieri non c'era questo, però gli organizzatori come sempre hanno trovato questa soluzione molto carina e molto simpatica.
Infatti, ecco, non so cosa c'è da aggiungere oltre alle classifiche.
Sì, beh, io aggiungerei questo, che c'è stata ieri per un attimo anche un po' di dubbio, perplessità circa il proseguo della Coppa del Mondo al maschile per la prossima tappa di Wengen.
Esatto.
E mi riferisco alle problematiche Covid,
al
focolaio e così. Allora, al momento la situazione è questa: le autorità bernesi hanno dato l'ok e anche la FIS ha dato l'ok per il proseguo del programma, quindi
una buona notizia
a Wengen per due discese, sabato venerdì 15 e sabato 16 e domenica 17 lo slalom. Però io vorrei ricordare ancora qualche cosa circa le problematiche Covid e i dubbi degli addetti ai lavori per trasferirsi da Adelboden a Wengen. In Svizzera l'uso della mascherina non è obbligatorio negli spazi comuni, negli alberghi e nei ristoranti, e la ristorazione è esclusivamente o quasi a buffet. Quindi sono cose che stridono un po' con quelle che sono le disposizioni, ma staremo a vedere. Si è già letto da qualche parte che le squadre si organizzeranno e consumeranno i pranzi e le cene nelle rispettive camere. Staremo un po' a vedere. Io spero solo che non venga messa a rischio la salute degli atleti,
esatto.
Perché indubbiamente perdere Wengen sarebbe una perdita molto importante, però ricordo anche che il clou della stagione sono i mondiali di Cortina, e se perdiamo qualche atleta di primo ordine durante il percorso di avvicinamento sarebbe un grosso errore.
Infatti, e sarebbe anche un grosso problema. Del resto dobbiamo anche ricordare che in Svizzera si è sciato, insomma, non c'è stata la chiusura degli impianti.
Sì. Come... quello che ti aggiornavo, mi sono interessato, cioè l'uso delle mascherine tutt'oggi non è obbligatorio,
ecco,
quindi
sì.
Negli alberghi, nei ristoranti e negli spazi comuni, quindi se la mascherina è un elemento ritenuto così importante e indispensabile ai fini di limitare i contagi, permettimi che qualche dubbio.
Senza dubbio. Bene, allora direi che ci mancano le classifiche dei ragazzi per chiudere questa bella trasmissione di oggi, dalla generale alla specialità. Cosa dici? Le diamo?
Certamente.
Aggiorniamo un po' la situazione.
Aggiorniamo la situazione, partiamo dalla Coppa Generale, che non può essere che condotta dal francese Pinturo con 689 punti, davanti al norvegese Kilde 560, e a seguire lo svizzero Odermatt 501. La Coppa di Gigante è sempre più saldamente nelle mani ancora di Pinturo, 440, ma Odermatt, lo svizzero, il giovane svizzero, tiene banco con 400, e seguito dal croato Zupcic con 368. Per informazione, undicesimo è Luca Deli Prandini con 132 punti. Mentre la Coppa di Specialità, e parlo di slalom, è condotta dall'austriaco Marco Schwarz 249 davanti al tedesco Strasser 233 e terzo l'austriaco Manuel Feller con 210 punti, nono Alex Finazzer 110 punti.
Infatti, quando li rivediamo i ragazzi, lo abbiamo accennato, no? Abbiamo parlato delle ragazze.
No, abbiamo parlato dei ragazzi che il fine settimana vanno a Wengen.
Esatto.
Venerdì discesa libera, sabato discesa e domenica il classico slalom di
Sì. Entriamo proprio qui, continuiamo a entrare in queste località che hanno una storia incredibile nel contesto, diciamo, del Circo Bianco. Luciano, mi dispiace averti un po' trattenuto più della media, diciamo, ma erano veramente gare importanti e poi insomma stiamo entrando nel clou, come dicevi tu, adesso c'è veramente la competizione, la gara, classifiche aperte, quindi c'è sempre da aggiungere qualcosa.
Certamente sì, sperando di fare cosa utile e gradita ai radioascoltatori.
Questo senza dubbio. Allora Luciano, io, tra l'altro tu hai qualche squadra che si sta allenando, mi pare, dalle tue parti, ho sentito dire, sui Lussari, o no, in questi giorni, qualche nazionale?
C'erano i ragazzi sloveni della velocità che facevano discesa, adesso mi giunge voce che a preparare Kranjska Gora, il gigante, dovrebbero arrivare le ragazze francesi, e queste sono le notizie che ho al momento, ma non sono aggiornatissimo su questo.
No, vabbè, ma insomma, tanto per dire che il movimento sciistico, agonistico, si sta muovendo un po', insomma, su tutto l'arco alpino. Grazie Luciano Zanni, a questo punto ti saluto, ti ringrazio, appuntamento al prossimo incontro.
Grazie a te, buona giornata e un saluto cordiale ai radioascoltatori.